ce la fanno. Bene, Weyerwaldes, dunque, Weyerwaldes, che ha in serbo ancora un po' di cose da dirci. Ora in queste pagine che seguiranno, in effetti, riprende ancora la questione di Hegel, proprio che riprenderà anche rispetto all'Aliugena, che è l'ultimo capitolo. Il fatto che insista molto su questo aspetto è significativo. Come dire che tutto ciò che Hegel, quindi la filosofia moderna, ha costruito, si è costruito sul neoplatonismo. E, più o meno rendendosene conto, il più delle volte no, non se ne è reso tanto conto. Alcune volte sì, come anche Hegel in parte, Schelling si rendono conto che il neoplatonismo, Proclo in particolare per Hegel, hanno anticipato delle questioni essenziali, cioè per esempio per Hegel la questione della dialettica.
Nonostante Hegel avesse detto nella sua storia della filosofia che avrebbe sottoscritto ogni parola detta da Eraclito.
La necessità per Hegel è quella di fondare lo spirito assoluto. Lo spirito assoluto che poi, vedremo tra poco, non è nient'altro che l'in-sé, no? Come abbiamo già detto peraltro, che si estroflette sul per sé e poi torna sull'in-sé, cioè torna e diventa uno, diventa assoluto. Infatti qua dice, pagina 178, primo capoverso, in antitesi a una logica puramente formale, Hegel fonda la logica come processo dello spirito, ovvero come sviluppo dell'idea assoluta, dal suo astratto in sé al suo concreto in sé e per sé. Quindi parte dall'astratto, no, l'in sé, e l'in sé per Hegel e per tutto l'idealismo non è altro che l'ineffabile, no? Che diventa dicibile dopo che il per sé torna sull'in sé, ma se no è ineffabile. La logica dunque non è un insieme di strumenti di natura formale già pronti per essere applicati di volta in volta, ma comprensione che la riflette e la fonda dell'unica cosa che c'è, anche se non c'è ancora compiutamente, no? In sé. Dello spirito, dell'idea o della verità. La verità può venire identificata soltanto con lo spirito o con l'idea, dal momento che è in contrasto con tutta la tradizione precedente, essa non viene intesa esclusivamente come verità dimenunciata, come trattato ontologico fondamentale di ogni ente, e nemmeno come sostanza o essenza di un essere in sé già da sempre perfetto e quindi immutabile, nel senso di una metafisica compilata su base ontoteologica, ma viene intesa invece come indice del processo compiuto e dello spirito, come la certezza fattasi assoluta del soggetto assoluto che sa se stesso. Questo sapere assoluto, questa certezza assoluta, mi ha fatto tenere conto che non era presente prima di Platone, praticamente. Di qui la frase nella prefazione alla fenomenologia dello spirito, il vero è l'intero, ma l'intero è soltanto l'essenza che si completa mediante il suo sviluppo, e il suo sviluppo non è nient'altro che questo ritorno. La logica è poco dopo, la logica è quindi da concepire come il sistema della pura ragione, come il regno del puro pensiero. questo regno è la verità, quale essa è, senza vele in sé e per sé. Ci si può dunque esprimere così, che questo contenuto è la esposizione di Dio, quale egli è nella sua essenza eterna, prima della creazione della natura e di uno spirito finito, che sarebbe lì in sé, no? E Dio, che poi per emanazione produce le altre cose, no? E queste altre cose poi tornano. E qui c'è la differenza sostanziale, poi ne parlerà tra poco, tra Proclo e Hegel, no? Per Proclo l'uno si estroflette, si procede, no? Verso l'intelletto e l'anima come per Plotino. E, però tornando in sé non è che migliora o peggiora l'uno, l'uno rimane assolutamente identico a sé, non necessita di questo ritorno per completarsi, è già completo, no? Come dice Plotino, l'uno non si aspetta da altro che lo completi perché è già tutto. Invece per Hegel no, per Hegel, ecco, è qui la dialettica. L'uno, cioè l'insè, è tale come risultato di questo processo di ritorno del per sé sull'insè. E quindi l'insè a questo punto si arricchisce del per sé, cosa che in Proclo non c'è, in Plotino non c'è. L'uno non si arricchisce di niente. Essendo già tutto, non c'è niente che possa né arricchirlo né impoverirlo. La 180 inizio. La storia della filosofia è dunque essa stessa la logica o la sua manifestazione nella storia. Nell'orizzonte di questa concezione si può ammettere un errore nella storia. L'intero in quanto tale tuttavia rimane inconfutabile. Gli opposti infatti vi si superano nella unità della verità. Non ci sono nel processo verità che si escludono a vicenda, ma la verità è soltanto una, quale unità degli opposti. Questo nelle ricerche sulla storia della filosofia, Hegel. La verità di ogni filosofia collabora così alla verità del tutto, lo faccia anche per mezzo di antitesi che sembrano contrarie al fine universale. La via dello spirito è la mediazione, la via indiretta. Paradossalmente, dice qua, è proprio l'intenzione di Hegel di determinare il singolo come momento dell'intero, a preparare la coscienza che ogni filosofia e ogni posizione di pensiero, anche in arte, in religione, ha il suo significato e la sua legittimità particolare, condizionate dalla storia. E vabbè. Cioè, dice, paradossalmente, l'intenzione di Hegel di determinare il singolo come momento dell'intero, quindi farlo esistere all'interno dell'intero, no? È proprio questo, a preparare quella coscienza, no? Che poi porta alla dialettica, in effetti. L'idea che comunque all'interno dell'intero ci siano dei particolari che quindi non sono del tutto eliminati. Ma vediamo. Ciò che alla fine si impone sull'estraneo, no? L'antitesi. Ah, scusi, 181, metà pagina. Ciò che alla fine si impone sull'estraneo è solamente il proprio. L'estraneo non ha neppure la possibilità di agire in senso correttivo o euristico, cioè la verità. Questo estraneo non ha nessuna possibilità di esistere nella dialettica hegeliana. Deve essere tutto ricondotto all'uno. oltre a molti dettagli all'interno dei singoli sistemi di cui nel preconcetto hegeliano non si fa parola, ma che sarebbero in grado quanto a sé di modificare notevolmente l'aspetto dell'intero, viene soppressa per esempio un'intera epoca, il Medioevo. Esso rappresenta infatti, rispetto al livello di pensiero raggiunto in precedenza dalla filosofia greca e più tardi da quella idealistica, un'antitesi da annullare in quanto astratta, in quanto non vera, in quanto essa aliena il fine della riflessione filosofica. La conoscenza, di fatto assai ridotta, che Hegel possedeva della filosofia medievale, viene così incontro all'esigenza da parte della logica di un monumento, di un momento storico di alienazione del pensiero inizialmente raggiunto. Qui sarebbe interessante da articolare di più, meglio qualcosa piccolo non lo fa, no, il fatto che Hegel cancelli il Medioevo, perché? Cosa c'è nel Medioevo? Parte medievali. Nel Medioevo c'è una ricerca, un pensiero, proprio intorno alla possibilità o meno di eliminare i molti dall'uno. Poi naturalmente la teologia aggiusta il tutto e risolve le cose a modo suo. Però la questione è questa, no? I molti si possono togliere dall'uno? Dio è quindi soltanto l'assoluto o c'è qualche cos'altro? E questo per Hegel era un problema. Hegel, tutta la dialettica di Hegel è proprio questo processo di eliminazione dei molti a vantaggio dell'uno. 182. Il telos, il compimento sarebbe, della storia della filosofia è pensare il soggetto assoluto, ovvero spirito e l'idea come soggettività assoluta. Il rapporto riflessivo di oggetto e soggetto, la loro mediazione assoluta, diventa movimento interno alla soggettività assoluta. Quindi qualche cosa che sta all'interno della soggettività e che la soggettività controlla. È un po' come il discorso che facevamo rispetto alla teologia, no? Anche la contraddizione, no? C'è, ma è all'interno, no, del discorso, quindi è gestibile, è gestita, perché non fa parte di Dio. L'importante è che sia Dio e non contraddirsi mai, perché se si contraddice è catastrofe totale. Quindi lui è al di sopra della contraddizione. Qualsiasi cosa esterna passibile di essere oggetto è assunta e annullata nel soggetto, è mediata in esso attraverso la riflessione. La riflessione che riempie, che porta a compimento l'oggetto inizialmente vuoto, astratto in sé, che lo rende concreto. No? L'in sé originariamente è astratto, è nulla, finché non c'è il per sé, che ritorna su di sé. L'inizio immediato è perciò astratto, si fa risultato mediante la riflessione. Concreto assoluto o assoluto concreto. Se il telos della storia è la certezza assoluta del soggetto assoluto che concepisce se stesso, allora questo telos è raggiunto nell'idealismo speculativo di Hegel. Allora, così almeno Hegel intende se stesso. Il telos diventa per lui la misura della storia, no? Il compimento. Come la logica, così anche la storia inizia col momento più astratto in sé, più vuoto, cioè con una filosofia che si consegna interamente all'oggetto astratto, non ancora interiorizzato attraverso la riflessione. Come dire, tutto nasce dall'ineffabile, tutto sorge ed è sostenuto dall'ineffabile. Ma la tendenza della storia è la concrezione, no? Il concreto. la mediazione appunto dell'oggetto nel soggetto per mezzo della riflessione, concentrazione come un penetrare sempre più profondamente in sé del soggetto, che è l'oggetto come superato in sé. Il soggetto è come se inglobasse poi quello che fa l'insè del per sé, ma come se inglobasse gli oggetti, no? Tutti quanti, e diventando così soggetto assoluto, soggetto diventando l'intero. Da un punto di vista storico questo significa che i singoli momenti o gradi diventano sempre più ricchi, perché conservano in sé, nel processo verso la riflessione mediante, tutti i momenti precedenti, no? Tutti gli oggetti sono qua, ce li ho tutti io. La concrezione descrive un cerchio, o meglio un cerchio di cerchi, che è il suo ritorno in sé. Il risultato concreto, ovvero la fine, si ricongiunge quindi con l'inizio, con l'inizio ora però mediato. Quindi non è più l'inizio vuoto, ineffabile, ma essendo stato mediato e quindi è diventato il concreto. Due righe dopo, Hegel considererà dunque come filosoficamente produttivi, perché favorevoli allo sviluppo in direzione dell'idealismo, i sistemi per i quali sono costitutive la riflessione e l'idea concreta. Questo è il motivo per cui, secondo Hegel, Platone, Aristotele e il neoplatonismo costituiscono il culmine della filosofia greca. Qui ha fatto bene a mettere Aristotele insieme col neoplatonismo, perché di fatto è stato il neoplatonismo che lo ha tradotto. Ma soprattutto Platone, in quanto Hegel lo considera come il protos eurates, no? Lo scopritore del principio, di una dialettica speculativa in grado di pensare unitamente l'essere e il non essere. L'uno è il molto, di pensare l'indifferenza o l'identità nella differenza. Sempre, naturalmente, il telos, che è il fine per il compimento, è di trasformare la differenza in unità, in totalità. Grazie a questa articolazione interna concepita da Platone, l'ente non rimane rigido e indistinto, ma diventa, nella sua qualità di universale, ma di universale attivo, vivente, in sé distinto, il movimento dell'essere in quanto essere logico diventa idea. La trasformazione dell'ente in idea, questo è certo è l'opera di Platone. L'ente, naturalmente non l'ente quello con cui ciascuno ha a che fare, ma l'ente, no? L'ente assoluto è l'idea. È l'idea che è il qualche cosa, è il concreto per Platone, l'idea, anche se è astratta, per lui è il concreto, è l'unica vera realtà. Tant'è che dice che le cose con le quali invece abbiamo a che fare tutti i giorni, gli aggeggi vari, sono
copie.
Sì, sono copie, sono immagini di questa idea che è l'unica cosa reale, concreta. Questa interpretazione a metà pagina si basa soprattutto sui dialoghi speculativi Sofista e Parmenide. Aristotele è determinante per Hegel soprattutto per aver pensato il concetto di un'attività pura fondata in se stessa, energeia, per la quale è possibile definire l'essenza assoluta come puro pensiero, come idea sempre uguale a se stessa. Ci sarebbe da dire, perché l'energia è quello che è il virtù della dynamis, e dynamis e energia simultaneamente sono l'entelechia, e questa simultaneità che fa sì che entrambi siano quello che sono, ma ciascuna cosa è quella che è in quanto è l'altra. Cioè energia è energia perché è dynamis, e la dynamis è dynamis perché è energia, e questa è l'entelechia.
E quindi l'idea è sempre uguale a se stessa, come se non avesse bisogno di vedere.
Eh no, certo. Yeah. Illuminante per il senso di questo rifarsi di Hegel ad Aristotele è la citazione di Metafisica 12, dove lui stesso posta senza commento alla fine della sua enciclopedia. Dal momento che il passo contiene il pensiero centrale della teologia aristotelica, e cioè che Dio pensa a se stesso, e però sappiamo cosa intendeva Aristotele, che appunto in quanto pensiero di se stesso è realtà pura, vita ottima e infinita, ci pare plausibile la conclusione che Hegel intendesse il Dio aristotelico pensante se stesso come forma preliminare, incompleta ma essenziale, della ragione che sa se stessa, che sarà appunto la conquista dell'idealismo, dell'idea eterna che è in sé e per sé, quale spirito assoluto muove, genera e gode se stessa. Ora tutto questo in Aristotele non c'è. Proprio questo punto viene sottolineato da Hegel nell'interpretazione che egli stesso dà di Aristotele. Cioè, interpreta Aristotele che era già stato interpretato da Neoplatonici. Dunque, dice qui Hegel, nella enciclopedia, Aristotele si è adoperato intorno a queste forme speculative, ancora oggi le più profonde, e le ha espresse nella loro suprema determinatezza. Stando all'interpretazione di Hegel, Aristotele non pensa l'assoluto come identità morta, ma come unità della soggettività e dell'oggettività, che nell'atto del distinguere rimane tuttavia identica a se stessa. Qui ci sarebbe da dire parecchio, perché questa cosa, questo assoluto che rimane identico a se stesso, cosa sarebbe poi di fatto se non l'universale? Ma l'universale sappiamo il modo in cui ne parla Aristotele, lontanissimo dall'idea di assoluto. La differenza tra il proprio pensiero e quello di Aristotele è costituita, secondo Hegel, dal fatto che Aristotele non concepisce ancora il pensiero come unica verità. Non tutto sia pensiero, ma soltanto come il primo, il più forte, il più egregio. Noi, questo è Hegel che parla, invece diciamo che il pensiero, in quanto è ciò che è in relazione con se stesso, è, che è la verità, che il pensiero è tutta la verità. Sebbene dunque Aristotele non si esprima nel modo in cui parla oggi la filosofia, alla base vi è tuttavia la stessa opinione. Gadamer ha contestato in modo assai convincente questa tesi di Hegel, mostrando come Hegel esponga la forma greca della riflessione su di sé partendo dalla propria idea di assoluto, quale attività, vita e spirito. E non dall'essere pensato di un ente supremo da parte di quell'ente supremo stesso, cioè dall'unico punto di partenza adeguato ad Aristotele. Da dove parte Aristotele? E parte sempre da ciò che ha di fronte. E quindi se vogliamo proprio seguire Aristotele fino in fondo, il pensiero, l'essere pensato, no? Di un ente. Con che cosa io penso l'ente? Ce lo dice lui nella Metafisica, con la doxa. E allora il pensiero che pensa a se stesso non è altro che la doxa, che rileva di sé di essere doxa, quindi di non essere niente di assoluto. Il 185, primo capoverso. L'idea concreta è l'assoluto. Qui siamo vicini a Severino. Poiché ora l'idea non soltanto è concreta come in Platone, ma viene anche saputa come concreta, principalmente attraverso se stessa, viene saputo come concreto anche l'assoluto. L'idea nella sua determinazione del tutto concreta come trinità, come una triade di triadi, le quali in tal modo continuano sempre ad emanare. Cosa vuol dire? La triade emana perché il tre è quello che garantisce l'uno e il due. In questo senso continua ad emanare, finché c'è il tre siamo salvi, perché l'uno e il due sono determinati e non si mescolano assieme a fare un cocktail. Capitolo 3. Il fatto che Hegel intendesse il sapere se stesso del concreto come la conquista sostanziale del neoplatonismo, e che considerasse poi il concetto di triade come costitutivo del suddetto pensiero, è uno dei motivi per cui egli vide in proprio il culmine della filosofia neoplatonica. La riflessione descriverà ora ad ogni livello un circolo ermeneutico. Essa constata da prima che l'interpretazione di Proclo da parte di Hegel procede in modo eminentemente hegeliano, come se Proclo avesse copiato Hegel. Qua è interessante il fatto che noti come dire Hegel, no? Fa la stessa cosa sia con Aristotele che con Proclo, cioè se l'interpreta a modo suo, in modo da farli diventare idealisti tedeschi. Ecco perché il Proclo tedesco, perché avevo voluto che anche Proclo diventasse un tedesco.
Ma del resto, se ci pensa, se ricordo bene nella fenomenologia dello spirito, sì, no? Parla del fine teleologico della storia.
Sì, certo.
Sì. Quindi si autogiustifica anche se...
La storia ha un senso, il suo compimento è l'idealismo tedesco.
Esatto. Ecco, cosa non poteva essere altrimenti del resto? No, insomma.
Infatti dice, essa conta la prima che l'interpretazione di Proclo da parte di Hegel procede in modo evidentemente hegeliano, così facendo essa mette tuttavia in luce alcuni pensieri genuinamente propriani. È chiaro al tempo stesso che ciò che Hegel è soprattutto in grado di riconoscere in Proclo corrisponde ad elementi essenziali della sua propria logica. È difficile così distinguere il Proclo dall'alieno. L'elemento procliano nella logica, simile in questo all'elemento platonico aristotelico, è dunque l'unità, impossibile da differenziare con sicurezza, di pensiero originariamente proprio e di ciò che Hegel stesso identifica quale cosa propria con proprio, no? Che non si riesce a capire nella logica dove arriva proprio e dove arriva Hegel. Proclo, 187 inizio, contiene quanto vedi migliore e di più maturo nei neoplatonici. Questo è Hegel che parla, perché ha meditato fino alle sue ultime conseguenze il concetto di totalità concreta e lo ha fondato in un essere riflessivo per mezzo di esso. La struttura di questa totalità concreta è la triade o triplicità. La totalità è poi concreta perché i singoli elementi della triade non vengono intesi come in sé stabili, come unità rispettivamente fisse, ma come momenti di un tutto, di una unità in sé differenziata o addirittura come momenti nel processo di emanazione dall'unico principio. Qui siamo fino a fare. Proclo non lascia la trinità nei suoi momenti astratti, ma ne fa anche una totalità della triplicità, ottenendo così una trinità reale. Cioè questa trinità per Proclo non è come poteva essere in Plotino, no? Ipostatizzata, ma è un processo. Sta qui la differenza, sta qui l'elemento di aggancio di Hegel per la sua... come si chiama?
Dialettica,
ecco. Oh. Mm. poco dopo, dice: ogni triade è così concreta in se stessa, ma anche la totalità delle triadi è pensata come qualcosa di concreto. Può darsi che la deduzione che Hegel dà, per esempio, della triade essere, vita, spirito, sia qua e là confusa e fonte di confusione. Il fatto tuttavia che egli sottolinei la concretezza della triade fa della nuova interpretazione un suggerimento legittimo, verificabile sui testi. La triade di Proclo, nonostante la differenza subordinativa fra i membri che la determina, è da concepirsi come unità, ovvero identità dinamica, no? Un'identità che però non è ipostatizzata, è dinamica, è un processo continuo, che è quello della dialettica hegeliana. 188 inizio: nella vera triade non si ha soltanto unità, ma esseri uniti, si ha la conclusione all'unità piena di contenuto e reale, la quale, nella sua determinazione interamente concreta, è lo spirito. Il significato qualitativo e la portata filosofica dell'interpretazione hegeliana di Proclo risultano più evidenti a partire dalla logica. Se meta sia della logica che della storia, della filosofia, è che lo spirito, quale spirito assoluto, concepisca se stesso, ciò è possibile, secondo Hegel, soltanto nel superamento universale di ogni opposto nell'unità del pensiero. I morti devono sparire. Un po' dopo, adesso metà pagina. Se dunque Hegel sottolinea in Proclo il concetto della totalità o trinità concreta, lo fa certamente soltanto per mostrare che nella triade, nonostante la differenza dei suoi momenti, l'inizio da cui essi prendono origine si mantiene in loro e garantisce l'unità dialettica dei tre. Ecco qua. No? Il punto di partenza, l'insé, l'ineffabile, Dio, quello che volete, no? È quello che garantisce l'unità dialettica, perché tutto torna lì. La, 189, le ultime 4-5 righe. La triade plasma logicamente sia il moto dell'essere che il movimento del soggetto in una unità concreta. Nel primo caso in un'identità relazionale, nel secondo nell'identità riconquistata, divenuta ora assoluta, riconquistata, è la parola chiave. 190. Alla riflessione positiva di Hegel sul concetto propriano hegeliano della triade come totalità concreta, corrisponde l'affinità di Hegel con la triade monè, prodos, epistrofe.
Abbiamo capito monè,
Se si legge la stessa maniera, monè, in effetti. Monè, che però significa in greco permanenza, prodos, processione, ritorno, no? Processione e ritorno invece l'epistrofe. Quindi, permanenza, in sé, processione, per sé, ritorno, ovvero. E questa è la legge fondamentale, preparata già da Plotino e formulata espressamente da Proclo, dell'essere e del pensiero. Il cerchio di cui dicevamo altre volte. E il fondamento che muove ogni singola triade è l'unità di tutti gli elementi dell'essere nella loro totalità. Fondamento del moto e dell'unità del cosmo, principio del ritorno ciclico del mondo al suo fondamento, ma soprattutto principio strutturale dello spirito.
Mi permette una osservazione geometrica.
Osservazione geometrica? More geometrica.
Lei a proposito di Euclidean, no, lei ha detto cerchio, ma meglio, sarebbe meglio dire triangolo. Perché tutto sommato i tre sono distinguibili e quindi i vertici di un triangolo, che è comunque una figura chiusa, quindi si può sommare al punto di partenza, ma sono distinguibili. Se pensassimo al cerchio, penseremmo alla fisica di Aristotele, al moto circolare, quindi all'indistinguibilità dei due.
Forse è il concetto di spirale.
È una spirale, vorrebbe dire che non si torna al punto di partenza.
Non c'è quindi una spirale, perché si deve tornare, e quindi non è che si è partiti.
Ma non, l'idea è che si torni al punto di partenza, sì. All'inizio.
Sì.
Ma è un in sé che comunque non è più quello in sé.
In realtà no, però.
Per Hegel, come dire, quell'in sé è penso che, ma ciò soprattutto che deve essere.
È un sé per sé.
Sì.
È un sé per sé. Quindi non c'è un vero e proprio ritorno al punto di partenza, intendo dire.
Che per Hegel sì.
È un ritorno arricchito, quindi.
Sì, però per Hegel questo ritorno è come per Plotino, no? Il ritorno all'uno. In effetti uno dice, beh, c'è l'intelletto, lo spirito, poi l'anima e poi torna, quindi in questo ritorno, no? E in questo ritorno l'uno nel frattempo si è alterato.
Invece no.
Invece no. Perché è un'ipostasi. E quindi non si apre.
Soprattutto viene fuori la convinzione teleologica, no? Cioè del fatto che il fine del processo si sa già. Certo che la spirale sarebbe.
Perché infatti lui parla della Monet come immediatezza iniziale, che implica, siamo sempre poco dopo, che implica già il tutto come quello che è ancora in sé. Uscire da sé o alienazione dell'inizio nell'essere altro, dello spirito. No? Nella natura, prodos. Quindi l'in sé esce da sé. Certo, uno dice se esce da sé si diminuisce, no, perché se lo poniamo come l'ipostasi di coso, di proteino, ne aumenta e diminuisce. Anche se trabocca, rimane sempre lo stesso.
Ti ricorda tutto questo discorso sull'immediatezza di poi?
Di?
Colli.
Nella
filosofia.
Ah, sì, 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 sì.
Nella filosofia dell'espressione.
Sì, sì, sì. L'avevo cancellato.
Perché ha fatto il nome di lui.
Poco dopo, l'ultimo momento determina già il primo. Tutto il movimento è un atto della riflessione in sé, dell'autoriflessione del soggetto che si fa sempre più certo di se stesso. E con ciò sempre più ricco, automediazione dell'assoluto come identificazione del proprio inizio con la propria perfezione. E qui sembra di sentire parlare, ma non c'è la primità, secondità, terzità, dove la terzità in effetti è quella che garantisce la primità, che la fa esistere in quanto tale. 191, verso la metà. Il punto di partenza, dice Eidos, no? Per poco, per Plotino. Per Plotino il nous è, stando Hegel, trovare se stesso da parte di se stesso. Questo è il nous, secondo Hegel. Ripiegarsi indietro in un movimento circolare intorno all'unità assoluta. Sempre le ricerche sulla storia della filosofia Hegel. Egli converte in sé il mondo intellegibile, no? Il nous converte in sé il mondo intellegibile, cioè tutto ciò che è comprensibile se ne appropria. Nel pensiero di se stesso annulla in sé le differenze. Così facendo è universo vivente. Il nostro proprio è, nell'interpretazione di Hegel, in primo luogo ciò che ritorna indietro. Il fatto che proprio, diversamente da Plotino, non faccia procedere il nous immediatamente dall'uno, costituisce per Hegel un progresso, dal momento che il nous coinvolge nella sua riflessione anche tutte le differenziazioni che hanno luogo prima di lui. Proprio come se parzialmente reinserisse i molti, no? All'interno di questo processo. Questo è il motivo per cui Hegel dichiara Proclo più logico. Proclo, infatti, mediante una distinzione più netta, più differenziata dei momenti, rende il nous più ricco, cioè più concreto. Che non è vero, è un'idea di Hegel, perché già va bene a lui, perché questo ritorno deve arricchire, no? Nella cosa, come si chiama, nella dialettica, no? Qual è il vantaggio della dialettica? È che il punto da cui si è partiti, no? Viene arricchito dalle negazioni, dalle contraddizioni, quindi diventa più ricco. Il principio dialettico del nous è però il ritorno o conversione, prodos epistrofe, scusate, eterotes, anzi ce l'accendo qua, che supera la negazione e nega il nous con se stesso. Tutto nel nous, e secondo l'interpretazione idealistica, anche tutto ciò che è prima di lui, è, guardate bene, un solo pensiero, una sola idea, permanenza, processione, ritorno. Solo questo. Ritorno significa però sempre ritorno all'unità, significa concrescere a totalità. Poco dopo, qualche riga, dice: tutte le determinazioni devono dissolversi in se stesse e ritornare all'unità. Severino, no? Tutti gli astratti a un certo punto dovranno partecipare del concreto, e allora il concreto sarà l'intero. Quando non si Il negativo è precisamente ciò che sdoppia, che produce, che è attivo, contrapposto, semplice, no, in sé. Per mezzo della dialettica, egli proprio vuole ricondurre tutte le differenze all'unità. Questo è sempre soltanto questo l'obiettivo, ricondurre tutte le differenze all'unità. Questo è il motivo ricorrente di tutto il pensiero fino ad oggi. Vediamo. Poco dopo dice: rimane tuttavia la differenza fondamentale. L'inizio idealistico diventa ciò che deve essere, cioè soggetto assoluto, il più ricco e il più concreto, mentre l'inizio ontologico è già da sempre il più ricco e il più concreto, è già da sempre ciò che è e che può essere, il ritorno a lui di ciò lui ha dato origine, non gli aggiunge nulla. Questa è la differenza di cui dicevo prima tra Hegel e Proclo, no? Questo ritorno che per Hegel arricchisce nella dialettica, se no la dialettica non avrebbe nessun senso, e per Plotino non arricchisce né sminuisce alcunché, perché l'uno è tutto, quindi non c'è niente da fare. Dice a pagina 193, l'ultimo capoverso, dice: il termine speculativo viene da lui, Hegel, identificato col termine neoplatonico, mistico. Mistico significa in senso proprio speculativo. Il carattere mistico consiste nel fatto che queste differenze sono determinate come totalità, vengono concepite come uno. Questo è il carattere mistico, no? Queste, tutte le differenze vengono determinate e vengono concepite come uno, vengono unificate come uno. Questo è il mistico, o speculativo, secondo lei. Ecco. 197, inizio, proprio vuol dire che l'uno, quale assolutamente non molteplice, è proprio il primo di tutto, e dunque anche la possibilità positiva del molteplice, che appunto in quanto impossibile da nominare in un'enunciazione categoriale, in quanto è nulla di tutto e tuttavia causa di ogni qualcosa categorialmente qualificabile. No? Qui rende in modo molto esplicito questa idea dell'ineffabile a fondamento di tutto. Quindi questo è qualcosa che non si può dire. Si tratta in definitiva di mostrare che l'uno non è enunciabile in modo a lui adeguato, nemmeno per mezzo della negazione, ma che anzi deve essere tolto anche da questa negazione, negazione della negazione. Hegel invece generalizza la funzione della negazione e la intende come elemento motore nell'emanazione, nello sviluppo dell'uno, in cui egli ritiene che il tutto sia idealmente contenuto. No, questo è il modo in cui Hegel recupera la negazione. Per Plotino la negazione è l'eliminazione di tutto, per Hegel no. Per Hegel la negazione, cos'è che dice qua?
Elemento motore.
La negazione della negazione di proprio è quindi intesa Hegel non come modo dell'enunciazione, ma come atto produttivo dell'uno stesso, negazione producente, affermativa. Cioè l'antitesi non è la negazione della tesi, ma è ciò che contrapponendosi alla tesi aggiunge qualche cosa. La tesi si appropria dell'antitesi, no? E diventa più ricca.
Ma sempre interpretando alla Hegel, no? È come se la tesi
sì,
già posta in essere, appena posta in essere, sapesse già che le mancasse qualcosa. E quindi deve soltanto.
Infatti è così che descrive in fondo in sé.
Riprende.
In sé è ciò che deve essere in sé, non è ancora, ma deve esserlo, lo sarà quando il processo sarà compiuto, no? Quando avrà raggiunto il telos, il compimento. E infatti inizialmente, no, ci sono questi tre momenti dove il primo è l'ineffabile, è nulla, assoluto, perché non può dirsi, non può determinarsi, non può localizzarsi, non può fare niente finché non c'è il per sé. Come dire che il significante, no, è come se attendesse il significato per essere significante. Non è che lo attende, il significante è significato, e il significato è significante. È questo che non è mai stato posto a pieno.
Questo è il processo anche del capitalismo, questo.
Sì, lo intendo, certo, sì, vero. Non combatterlo, ma appropriarsi, esatto. Sì, riempirlo di quattrini.
Del resto, anche storicamente, come dire, è accaduto, no? Che durante gli anni della guerra fredda ai paesi dell'Europa occidentale fosse permessa la socialdemocrazia, poi appena si è caduto il muro di Berlino, rimossa subito.
Ecco, l'essere tolto dalla negazione vuol dire allora che le negazioni non possono rimanere assolute nell'uno, sarebbe una contraddizione, quindi devono sparire, c'è poco da fare. Cioè che l'uno le supera in se stesso e così si sdoppia, diventa attivo, produttivo. Infatti, la negazione è anche qui la cosa perfetta, l'uscire da sé e il ritornare in sé dell'unità. Lo sviluppo neoplatonico dell'uno dovrebbe quindi iniziare esattamente come la logica di Hegel, con la negazione attiva di se stesso da parte dell'inizio. L'inizio che si nega attraverso l'antitesi, negandosi produce appunto l'antitesi che torna sull'inizio, sull'in sé e diventa in sé per sé. Che invece lui proprio non abbia bisogno di giungere a perfezione per mezzo della negazione creativa, in quanto è già da sempre ciò che è, ne faccia nascere da se stesso qualcosa, né faccia nascere da se stesso qualcosa di più perfetto perché è più differenziato. Questo è qualcosa che non può e non vuole entrare nell'orizzonte di comprensione di Hegel e gli scombinerebbe tutti i piani. Infatti dice a pagina 198, punto B, se si considera il punto di partenza delle rispettive filosofie, Hegel e Proclo sono certamente incompatibili, dice Bayer-Walter. La differenza tra essere che si fonda nell'uno al di là dell'essere del pensiero da una parte e soggetto che è inizialmente vuoto, lì in sé, si sviluppa a idea assoluta che sta a se stessa dall'altra, è una differenza incommabile. Cioè l'uno, no, è ontologico, quasi ipostatico, quello di Proclo e di Plotino, l'altro è un processo. Il processo di Hegel è antitetico allo sviluppo o all'emanazione dell'uno neoplatonico, in quanto quest'ultimo non si perfeziona, ma non si diminuisce nemmeno nell'atto del causare. Soltanto il causato diminuisce di grado in grado quanto all'intensità con cui è essere e unità. Lo spirito, che ha origine dall'uno, è sempre soltanto spirito, per così dire, reso finito da un punto di vista quantitativo, diviso com'è nel molteplice. Non è mai però spirito assoluto, spirito cioè che nel finito o per mezzo del finito, quale momento proprio richiude il cerchio con se stesso facendosi autocoscienza del soggetto. Questo lo dice per dire perché il pensiero di Hegel è incompatibile fondamentalmente con quello di Proclo. Ciò che hanno in comune è questa idea, no, della Trinità, della tripartizione di questo tre che insiste, e anche di questo processo, no, di ritorno, solo che in Plotino in proprio questo ritorno si torna all'uno, ma l'uno non cambia, perché invece sì, perché ciò da cui parte non è l'uno propriamente quello di Plotino, ma è un qualche cosa che è ineffabile e che non esiste se non in attesa dell'antitesi. Quando l'antitesi torna sulla tesi o il per sé torna sulla tesi, allora esiste propriamente, se no è nulla, cosa che in Plotino è assolutamente impensabile.
Ma quindi potremmo dire che nel caso di Hegel sto cercando di cogliere meglio la differenza, no? Tra i due, cioè nel caso di Hegel è come se volesse quasi spiegare cosa succeda effettivamente nella processione, cosa che Plotino invece non ci prova neanche, cioè perché è così, si ricorda?
Sì, certo, sì, fino a un certo punto, perché per Plotino questa processione è quella che, come dire, lascia intatto, intonso l'uno, che non viene modificato per nulla. L'intelletto e l'anima, no, sono consustanziali, ma cioè conservano qualcosa dell'uno, ma l'uno in quanto tale non viene minimamente scalfito da questo processo. Per Hegel invece è come se questo uno in qualche modo potesse diventare, quindi pensarsi se stesso solo in questo processo. Quindi la negazione, che per Plotino è un fatto che sì c'è, però non ha un grande rilievo, per Hegel è determinante.
Allora,
perché c'è proprio l'antitesi?
Allora in realtà ragiona come un filosofo medievale, no? Che eleva la contraddizione dentro l'uno a nell'altro. Il fatto quello è.
Sì, i filosofi medievali si erano già stati, erano già anche tutti morti nel frattempo, però sì, il problema è sempre lo stesso, cioè trovare, scogitare un sistema più o meno raffinato, più o meno convincente, per eliminare i morti a vantaggio dell'unità assoluta, cioè della verità epistemica, perché solo così posso continuare a pensare che quello che credo è vero.
Quindi in pratica l'uno emana i molti per pensarsi uno, e quindi i molti devono tornare
esattamente, devono scomparire, perché se rimangono, io continuo a pensarmi uno e molti.
E quindi non è la spirale, no? Perché parlare tu, perché sì, si arricchisce, ma nel momento in cui torna nell'uno, la cosa si
procede,
nulla, si scalpa nulla.
Si conclude, è compiuto, certo. Sì.
Il ciclo di creazione e distruzione.
Va bene, io penso che possiamo anche fermarci qui, perché è abbastanza complessa la cosa. Mercoledì prossimo concludiamo. La parte sull'Ryūgena è molto interessante, soprattutto le ultime cose, e proprio chiude in bellezza, con delle proposizioni strepitose.
Un libro densissimo.
Sì, non può essere letto così distrattamente.
Al supermercato.
Va bene.